Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Accordo raggiunto sui dazi, soglia del 15% per le merci europee esportate negli Stati Uniti, nell'intesa compresi anche i prodotti farmaceutici. Chi trarrà i maggiori vantaggi da questo accordo? È veramente una disfatta per l'Europa, come dicono alcuni analisti, ne parleremo con un ospite. E in attesa di conoscere i dazi per la Svizzera da questa intesa, conseguenze indirette anche per l'economia elvetica. Non c'è da sorridere, ma poteva andare peggio il tenore delle prime reazioni. Pericolo maltempo, resta a livello 4 l'allerta per la Svizzera centrale, una frana per le forti piogge, la causa dell'incidente ferroviario nel sud della Germania. L'intelligenza artificiale per decifrare meglio le iscrizioni latine. Arriva ora un software per facilitare il lavoro degli archeologi. A caccia di una medaglia ai mondiali di nuoto a Singapore, Noè Ponti in vasca tra poco più di un'ora e Locarnese tra i favoriti nei 50 delfino. In apertura torniamo dunque sull'accordo sui dazi doganali raggiunto ieri sera tra Unione Europea e Stati Uniti. Dal 1 agosto sui prodotti europei inviati negli Stati Uniti verranno applicate delle tasse alle importazioni del 15%. Allora, per entrare nei dettagli di questo accordo abbiamo con noi Marzio Minori della redazione economica.
Sì, buongiorno. Dunque, bene ma non benissimo si potrebbe dire, in quanto qualsiasi balzello imposto alle merci importate in un paese non favorisce di certo i consumi e l'economia in generale, senza parlare poi dello stimolo all'inflazione. Se proprio si vuol vedere il bicchiere mezzo pieno, si può dire che il 15% di dazi è il minore dei mali, visto che Donald Trump aveva minacciato imposte del 50% sui prodotti europei, poi ridotti al 30%. Ma diamo qualche cifra. L'Unione Europea è il maggior esportatore di beni verso gli Stati Uniti per un controvalore di 300 miliardi di dollari l'anno, che corrispondono al 20% delle importazioni totali di Washington. Da notare che la Svizzera è il quinto paese esportatore con 70 miliardi di dollari. Ma cosa si esporta? In primis prodotti farmaceutici, che contano per il 25% dell'export totale. Seguono le automobili nuove e usate e le apparecchiature industriali. Queste le voci principali. L'accordo con l'Unione Europea, oltre ai dazi, ha stabilito anche che l'UE acquisterà prodotti energetici per 750 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni e investirà ulteriori 600 miliardi di dollari. L'accordo non comprende comunque alluminio e acciaio, per i quali i dazi rimangono al 50%.
Marcio, abbiamo detto che la voce più importante di esportazione verso gli Stati Uniti è quella che riguarda i prodotti farmaceutici, un settore fondamentale delle esportazioni svizzere anche. Su questo che cosa possiamo dire?
Ma cominciamo col dire che l'accordo non riguarda la Svizzera. Comunque il tema farmaceutico stava molto a cuore all'Unione Europea. Dunque, in un primo tempo si pensava che il settore fosse escluso, ma in seguito alcuni funzionari hanno confermato che il 15% riguarda anche questi prodotti. Ricordiamo che Trump aveva minacciato dazi del 200% sulla farmaceutica. Tutto bene? Beh, forse, in quanto questo 15% sulla farmaceutica potrebbe essere rivisto. Infatti, nelle prossime 3 settimane, l'amministrazione statunitense dovrà valutare se questo settore possa rientrare nella sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. È una legge che permette al presidente degli Stati Uniti di imporre dazi su quelle merci che, se importate in grande quantità, potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. I funzionari hanno assicurato che i dazi rimarranno al 15% in ogni caso, ma sappiamo come le cose possano cambiare molto rapidamente sotto l'amministrazione di Donald Trump. Chiudiamo con un occhio ai mercati. Le principali piazze europee hanno reagito positivamente alla notizia, ma senza particolare veemenza, con guadagni poco sotto il punto percentuale.
Grazie per questi dettagli aggiornamenti, Marzio Minoli. E mentre Berna resta sempre in attesa degli esiti delle trattative sul nuovo regime doganale riguardante il nostro paese, l'economia svizzera inizia a fare i conti con quanto potrà perdere, anche se indirettamente, da questa intesa tra Stati Uniti e Unione Europea. E le prime reazioni dicono non c'è da sorridere, ma insomma poteva andare peggio. Il corrispondente Giampaolo Driussi.
La più ottimista o la meno pessimista è Economy Suisse, che per bocca di Jan Attelslander, responsabile commercio estero dell'associazione di categoria, parla di una buona notizia.
Per le Schweizer Unternehmen ist das sicher eine gute Nachricht.
Dal momento che è stata evitata una guerra commerciale.
Da ein Handelskrieg abgewendet werden konnte.
E che perlomeno ora c'è maggiore certezza giuridica.
Wo die Rechtssicherheit etwas höher ist.
Sì, perché facendo parte della catena di valore europea, anche la Svizzera subirà in qualche modo contraccolpi e rallentamenti lungo l'asse Europa-Stati Uniti. L'esempio più calzante è quello delle componenti per automobili rielaborate in Svizzera e riesportate oltre confine. Un balzello del 15% in un simile mercato, altamente competitivo, è parecchio alto, ma è pur sempre meglio dell'iniziale 30%.
Ist aber besser als die ursprünglichen 30%.
Così ancora Jan Attelslander, intervenuto questa mattina a Radio SRF. Sulla stessa linea d'analisi, Swissmem, anche se in questo caso il bicchiere viene visto mezzo vuoto. La reazione è stata affidata a X, dove l'associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica va anche oltre, tracciando scenari che includono l'atteso accordo Washington-Berna. Se i dazi saranno inferiori a quelli per l'Unione Europea, le aziende svizzere potranno beneficiare di un certo vantaggio rispetto ai concorrenti, afferma Swissmem. In caso opposto, l'industria ad esportazione elvetica subirebbe un doppio svantaggio. In ogni caso, conclude il Post, c'è da attendersi un chiaro deterioramento della situazione.
Un accordo quello raggiunto ieri sera che porterà stabilità all'Unione Europea, questo perlomeno l'opinione della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, una disfatta, una resa incondizionata dell'Europa, la valutazione invece espressa da molti analisti. Noi abbiamo interpellato Cinzia Alcidi, che è ricercatrice presso il CEPS, il Centro di Studi di Politiche Europee di Bruxelles, e per iniziare le abbiamo chiesto proprio come lei valuta questa intesa. Sentiamo.
Beh, diciamo che ci sono dei punti di verità in entrambi, ma anche delle limitazioni. È chiaro che questa forma di accordo porta un sollievo rispetto a questa situazione di nervosità e di ansietà creata dal rischio di escalation di una guerra commerciale transatlantica. D'altro canto sappiamo anche che questo è un accordo di principio e che non c'è un accordo commerciale scritto e dettagliato, quindi ci saranno ancora molti dettagli da verificare. L'altro aspetto è che sappiamo anche che il presidente Trump cambia idea molto, molto rapidamente, e anche quando ci sono accordi scritti non significa che questi siano poi rispettati in pieno.
Certo.
Quindi sollievo, ma ovviamente l'Unione Europea ha dovuto cedere rispetto a quella che era la sua richiesta iniziale.
Esatto, proprio su questo volevo interpellarla. Non è un segno di debolezza negoziale da parte dell'Unione Europea la rinuncia ad applicare i ventilati controdazi? Sono forse il segno delle divisioni interne che rimangono all'interno dell'Unione?
Secondo me è più il risultato del fatto che l'Unione Europea è in una situazione, in un certo senso, come un ostaggio, diciamo, degli Stati Uniti. Ovviamente sulla parte commerciale, che è una delle dimensioni delle relazioni transatlantiche, c'erano anche visioni differenti internamente, ma penso che ci sia stata una convergenza verso l'idea che le tariffe ci sarebbero state e che la linea da adottare era quella di avere il tasso di tariffa più basso possibile. E probabilmente, data la situazione, non si poteva fare molto di più. Ripeto, non è necessariamente quello che l'Unione Europea sperava, ma date le circostanze non sarei così negativa, e cercherei anche di essere pragmatica rispetto a quello che può essere un risultato politico, quindi la vittoria che si porta a casa Trump, lasciamogliela portare a casa, e quello che poi avverrà di fatto con quello che sarà scritto negli accordi commerciali e quello che sarà alla fine l'effetto delle tariffe, ovviamente sull'economia europea ma anche su quella americana.
Ecco, chi ci perde di più, parliamo degli europei, tra i paesi dell'Unione, chi sono insomma i perdenti, gli sconfitti da questa intesa?
Ci sono due aspetti. Ovviamente la Germania è uno dei maggiori esportatori verso gli Stati Uniti, con il settore delle automobili tra i più importanti. Allora, ovviamente se ci confrontiamo rispetto all'inizio dell'anno in cui non c'erano tariffe, questo accordo commerciale è effettivamente una sconfitta. Se lo paragoniamo a inizio aprile, quando le tariffe che sono ancora esistenti erano al 25%, è un miglioramento. Quindi, ripeto, è una situazione piuttosto ambigua e ci sono dei paesi che sono particolarmente esposti. Ovviamente la Germania è uno, ma anche l'Italia, per esempio, è uno dei maggiori esportatori verso gli Stati Uniti. Sono paesi come l'Irlanda che, seppur piccoli, hanno un surplus commerciale estremamente elevato verso gli Stati Uniti, dove c'è un solo settore, che è quello farmaceutico, che adesso vedrà a tariffa il 15%. Quindi lì ci sarà un impatto sull'economia irlandese. Ovviamente anche in questo caso Trump aveva minacciato di mettere delle tariffe molto più elevate, quindi anche qui dipende molto da quello che consideriamo essere il benchmark.
Cinzia Alcidi, lei parlava di una vittoria politica per Trump, ma non necessariamente che si traduce in una vittoria economica. Sappiamo che poi, insomma, questi dazi saranno pagati dai consumatori americani, che si riverseranno anche sull'inflazione.
Sì, esatto. E su questo, secondo me, c'è un passaggio molto importante. Allora, se gli esportatori europei tengono i prezzi così come erano prima, la tariffa teoricamente passa automaticamente sul consumatore americano, che vedrà un aumento. In realtà non soltanto del 15% con le tariffe, ma potenzialmente anche più elevato, perché il dollaro si sta svalutando vis-à-vis l'euro. Ora, quello che succederà in pratica è che le imprese che hanno margini cercheranno di assorbire una parte ovviamente della tariffa, per evitare che costi troppo elevati per i consumatori americani rappresentino poi una barriera che li rende incapaci di penetrare questo mercato. Quindi alla fine non è chiaro chi pagherà interamente la tariffa. Dal punto di vista europeo, credo che quello che sia estremamente importante è che i governi non debbano cedere completamente alle richieste che vengono dall'industria di compensare completamente la tariffa americana, perché in quel caso ci sarebbe davvero un passaggio del costo della tariffa dal consumatore americano al taxpayer europeo. Quella credo che sarebbe la vittoria principale di Trump.
Cinzia Alcidi, ricercatrice presso il Centro di Studi di Politiche Europee di Bruxelles. Cambiamo ora argomento. Resta alta, a livello 4 su 5, l'allerta maltempo nella Svizzera centrale, almeno fino a domani. Nel Canton Uri, in parte di Glarona e nell'Oberland bernese sono possibili forti innalzamenti del livello dell'acqua di ruscelli e laghi, allagamenti e possibili frane su versanti ripidi a causa delle forti precipitazioni. Piogge che nel fine settimana hanno già causato forti disagi, come ci ricorda Emanuele Ferrari.
Cantine e garage allagati, questo è il risultato nel Canton Glarona, dove nel fine settimana in poco tempo sono caduti dai 50 ai 70 mm d'acqua. Piogge che, oltre all'esondazione di diversi torrenti, hanno causato una frana di fango che ha reso impraticabile la Klunthaler Strasse. Nel frattempo il collegamento stradale dell'apprezzata regione turistica è stato riaperto. La situazione in tutto il cantone viene tuttora monitorata attentamente, viste le forti precipitazioni ancora attese, con possibilità che cadano fino a 130 mm d'acqua. Problemi di viabilità il maltempo li ha causati anche nel Canton Uri, dove il sistema di monitoraggio della Axenstrasse ha fatto scattare la chiusura automatica di questa arteria a seguito di un franamento. E molto lavoro a seguito delle piogge è toccato anche ai pompieri nel Canton Argovia. 160 le segnalazioni che hanno ricevuto in 3 ore. Anche qui cantine sotto passaggi allagati e diversi alberi caduti. Fortunatamente niente persone ferite. E fortuna l'hanno avuta anche i membri di 2 cordate nel Canton Vallese. La prima, composta da 4 persone, è rimasta bloccata a causa di una tempesta di neve, ciò che ha reso impossibile l'uso dell'elicottero per recuperarli. I malcapitati sono stati accompagnati in una discesa notturna alla capanna più vicina, da dove sono stati in seguito elitrasportati a valle, e una sorte simile toccata ai 2 alpinisti della 2ª cordata. Le 2 persone si erano perse e gli specialisti hanno dovuto andarli a cercare.
E proprio il maltempo è tra le cause dello scoscendimento che ha provocato ieri nel sud della Germania un grave incidente ferroviario. 3 persone hanno perso la vita, 45 sono rimaste ferite, la metà delle quali in modo grave, in un deragliamento di un treno che collegava Sigmaringen a Ulm, nel sud-ovest del Baden-Württemberg. Sentiamo da Berlino Walter Rau.
A causare il deragliamento del treno regionale è stata una frana caduta su di un breve tratto della linea ferroviaria proprio pochi minuti prima del passaggio del convoglio, con a bordo 100 persone. A confermarlo è stato questa mattina il ministro degli interni del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, nel corso di una visita sul luogo dell'accaduto. Intorno alle 18 di ieri sera nell'intera zona si sono abbattuti forti temporali con piogge torrenziali che in un breve lasso di tempo hanno fatto cadere dai 30 ai 40 litri litri d'acqua per metro quadrato. Nel punto in cui i due vagoni del treno sono deragliati cadendo in un dirupo, la linea ferroviaria a binario unico attraversa un tratto boschivo che si trova in un punto stretto della vallata. Piccoli smottamenti del terreno o la caduta di rami e di alberi durante forti temporali hanno causato qui più volte in passato l'interruzione temporanea del traffico, tanto che dopo il tragico incidente di ieri con 3 morti e una quarantina di feriti si è già riaperta una vivace discussione sulla sicurezza di questa linea ferroviaria. Solo negli ultimi 5 anni nelle regioni tedesco-meridionali della Baviera e del Baden-Württemberg sono stati registrati ben 3 gravi incidenti ferroviari con complessivamente 12 morti.
Una notizia ora arrivata da poco in redazione: un piccolo aereo è precipitato verso le 9.45 nel lago dei 4 Cantoni, nelle acque antistanti alla località di Kersinten, nel canton Nidvaldo. La sorte degli occupanti non è nota, così come le cause dell'incidente. La notizia è stata confermata dalla polizia cantonale lucernese. Vi terremo aggiornati nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. La Svizzera accolga civili di Gaza gravemente feriti nei suoi ospedali. E questo l'appello dell'ex consigliera federale Ruth Dreyfus, che, preoccupata della grave situazione umanitaria nella striscia, rilancia un appello di diverse personalità mediche e non al Consiglio federale affinché si mobiliti in questo senso. Anna Valenti.
Mette subito le mani avanti l'ex consigliera federale Ruth Dreyfus. Non è una sua iniziativa politica. L'appello al Consiglio federale affinché si mobiliti per accogliere civili gravemente feriti durante i bombardamenti di Gaza è partita da personale medico e sanitario, ossia personalità competenti per poter giudicare la gravità di una crisi umanitaria e stabilire la necessità di curare qui le persone. La sua firma incalcia la lettera. L'appello davanti alle telecamere della televisione romana serve solo a dare maggiore visibilità e ascolto all'iniziativa.
Moi je suis heureux si en m'associant à leur démarche, je leur donne un peu plus d'écho.
Che altro non è che la manifestazione di una preoccupazione sempre più crescente per la catastrofica situazione umanitaria che vive la striscia e la volontà di garantire alla popolazione palestinese il diritto alle cure. L'aiuto sul posto certo è indispensabile, quello che tocca il maggior numero di persone, ma molte di loro non possono essere curate, sottolinea la ex consigliera federale. Basti pensare ai bambini che perdono degli arti e hanno bisogno di cure ortopediche e riabilitazione, oppure i grandi ustionati. Nella striscia non ci sono strumenti per queste persone. La cura in Svizzera non è una possibilità per tutti, ammette Dreyfus. Sarà importante il triage, ma ricorda come lo scorso febbraio si sia riusciti a portare 4 bambini bisognosi di cure a Ginevra, grazie a un'iniziativa privata. Dreyfus e firmatari dell'appello vorrebbero che questo tipo di intervento fosse sistematico e avvenisse sotto l'egida del Consiglio federale. Esortazione che mira a mettere nuovamente sotto pressione il governo elvetico affinché si impegni con più fermezza nei confronti della crisi umanitaria in corso. Non è il primo appello di Dreyfus, che nelle scorse settimane ha criticato la posizione del Consiglio federale, ricordando l'importanza di non rimanere neutrali di fronte alle violazioni dei diritti umani.
Thailandia e Cambogia hanno concordato un cessate il fuoco incondizionato. Ad annunciarlo il premier della Malaysia, paese che ha ospitato le delegazioni dei 2 paesi, tra i quali da alcuni giorni le tensioni si sono riaccese per una vecchia disputa territoriale. Il conflitto ha finora provocato oltre 30.000 morti e 300.000 sfollati. Ogni anno dagli scavi archeologici ai 4 angoli d'Europa e non solo riemergono migliaia di iscrizioni latine risalenti all'antica Roma. Sono incisioni su pietra e lapidi, ma spesso ne vengono trovati solo frammenti incompleti e questo le rende difficili da interpretare. Ora però anche in questo settore entra in gioco l'intelligenza artificiale. Lo fa con un nuovo programma presentato sull'ultimo numero della rivista Nature. Ne parliamo con il giornalista scientifico Marco Boscolo. Innanzitutto diamo qualche dettaglio di che cosa si tratta.
Si chiama Enea, come l'eroe dell'Eneide di Virgilio, ed è un nuovo strumento digitale pensato per aiutare i ricercatori. Lo ha sviluppato DeepMind, la divisione di intelligenza artificiale di Google, e la sua caratteristica principale è che è in grado di completare le iscrizioni monche che gli vengono sottoposte. Ci riesce perché è in grado di confrontare il reperto da studiare con l'enorme database delle iscrizioni già note e catalogate. Enea analizza infatti la lingua delle iscrizioni, studiando per esempio che tipo di abbreviazioni sono utilizzate. Ma non si limita a questo. Enea infatti è in grado di analizzare anche lo stile dell'incisione, il tipo di carattere impiegato, la superficie su cui è incisa. Sfruttando questi elementi è in grado di proporre il completamento delle frasi mancanti, ma è anche capace di datare con un margine di errore di appena 13 anni le iscrizioni. Se pensiamo che la storia di Roma è più che millenaria, si tratta di un risultato veramente notevole.
E questo, Marco, che cosa comporta? Significa che il lavoro degli archeologi diventerà inutile, che verrà sostituito da un software come quello di cui stiamo parlando, un software come Enea?
Qui viene la parte più curiosa della ricerca, perché per testare l'efficacia di Enea, il gruppo che l'ha sviluppato ha coinvolto 23 storici esperti di antichità romana. Li hanno messi di fronte a casi di studio reali, come delle iscrizioni che dovevano essere analizzate e datate. Nel 90% dei casi, gli storici hanno dichiarato che i suggerimenti proposti dall'intelligenza artificiale gli sono stati utili per contestualizzare correttamente le iscrizioni. Quindi le analisi di Enea sono state giudicate di alta qualità da una giuria di esperti. Ma è quando gli storici hanno lavorato assieme al software che i risultati sono stati ancora migliori. Questo succede intanto perché Enea è in grado di imparare dagli input che gli vengono dati, migliorandosi. Ma il fatto che umani e intelligenze artificiali insieme producano risultati migliori di quando non lavorano separatamente dimostra, come in altri casi, che non si tratta di sostituire gli esperti con l'intelligenza artificiale, ma di affiancarli. E anche nel caso dell'epigrafia latina, gli umani sembrano ancora necessari, almeno per un altro po'.
Marco Boscolo e l'intelligenza artificiale applicata all'archeologia. Era questo il nostro ultimo contributo. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.